sì, dai, parliamo di cose invece belle, veramente, un po' di belle notizie, le nostre eco news che vi ho portato, perché siamo dentro l'insostenibili, o meglio, siamo dentro l'inascoltabili, ma in questo momento siamo l'insostenibili. Certo. Quindi rubrica
intanto
settimanale.
Insostenibile, microfono d'oro.
Ormai la presento da sola.
Io farei anche. Io lascerei lei con una regista.
La nostra Lily Gruber.
Ma il passo successivo.
Ma Rosa è Matrix.
Anche perché fra qualche mese finirò io di fare l'assessore. Quindi, amico mio, qua.
Io è tanto che dico qua, sta casa aspetta a te.
Posso essere cattivo?
No, voglio dire una cosa,
subito.
Rosa...
Ma finirai di fare l'assessore? Lasciamola così nell'aere,
diciamo,
la domanda.
Che il destino pare andare in quella direzione, quindi
nell'aere non c'è sta che piangere,
esatto.
Troisi, no, me lo fai complimenti a Rosa Matrix, perché io non l'ho vista, cioè, è comparsa in studio.
No, a proposito, hai visto i danni che ha portato la Meloni? Sto scherzando, lo dico subito, prima donna presidente del consiglio. Hai contato quante donne ci sono in questo studio? Siamo in minoranza, Caprera.
Qua noi arriviamo prima comunque.
Sì.
Qua non c'è mai stato maschilismo.
Anzi, oggi siete in due, di solito c'è sempre solo un
esatto.
maschietto,
Che di solito è Perrone, quindi manco lo calcolano perché
Blas.
No, oddio, mandiamo un messaggio, un abbraccio alla famiglia.
Che è successo?
No, siccome sono un par di settimane che non vedo, può essere pure.
No, mi ha fatto prendere in
è deceduto. Ma può essere pure che non ci hanno avvisato. Magari è morto in Perù e ancora ci deve arrivare.
Ecco,
ma
insomma,
Blas, se ci ascolti,
se ci sei, batti un colpo.
No, perché davvero poi è diventato Salma. Di
no,
solito fanno gli spiriti.
Nel senso, chiamaci, magari, ecco, facci una sorpresa in diretta.
Avete ascoltato i cazzeggiabili. Torniamo agli nasi.
Ma Blas, tanto lui fa la radio solo quando sta qua, quando sta fuori, si scorda pure dove lavora. Non sente niente, sta da un'altra parte. Quindi.
Vabbè, ma gli artisti sono così. Nicola, hai voluto a che fa con gli artisti?
Poi vi racconto una cosa da artisti. Comunque, in pausa.
Gli
torniamo agli insostenibili.
Allora, le notizie. Notizie di questa settimana. È partita Lazio Academy con la specializzazione sul digitale, quindi per lo sviluppo delle competenze digitali. Che cos'è Lazio Academy? L'abbiamo presentata l'altro giorno con il collega Claudio Di Berardino, che è l'assessore che ha la delega alla formazione alla scuola e al lavoro, la mia collega Valentina Corrado, perché uno dei settori in cui Lazio Academy andrà a sviluppare appunto dei corsi focalizzati è il turismo, quindi la delega di Valentina, l'altra è l'edilizia e la terza è il digitale. Perché questo? Perché è importante? Perché neanche sei mesi fa noi abbiamo presentato la nuova agenda digitale regionale, l'abbiamo anche ampiamente parlato durante la trasmissione più volte, si sviluppa questa agenda regionale su 5 assi di intervento che sono le infrastrutture, la cyber security, le competenze, l'accessibilità, ai servizi e il design, ma l'infrastruttura portante di tutto ovviamente è sicuramente quella centrale, è sicuramente quella delle competenze digitali, sia per quanto riguarda l'alfabetizzazione digitale di base, quindi saper usare tutti il proprio smartphone per avere o il proprio computer per avere accessibilità a quei servizi digitali che si stanno diffondendo sempre di più anche per fortuna nella pubblica amministrazione. Pensa a quante cose riusciamo a fare con la SPID adesso attraverso l'app Io, quanti servizi,
quante file in meno in municipio,
file in meno. Ma io infatti, se penso, l'altro giorno ne parlavo anche perché avevo fatto un pagamento, l'avevo mandato per me, cioè pensa quanto tempo riesci a risparmiare e quanto, come dire, ti migliora la qualità della vita piuttosto che farti il fegato così, andare in fila al municipio, all'ufficio pubblico, alla posta, in banca
e sentirti dire ma oggi ne facciamo solo 6 di questi servizi.
Sì, no,
qua
vabbè, lasciamo perdere. Però per fortuna questo si sta tutto superando e quindi le competenze che dicevo che sono da sviluppare, che sono strategiche per l'agenda digitale regionale, sono sia le competenze di base, l'alfabetizzazione di base, ma soprattutto lo sviluppo delle competenze professionali e ovviamente anche professionali di base e professionali avanzate. Quindi noi che cosa abbiamo pensato con Lazio Academy? Su questi tre settori, ma con la specializzazione sul settore digitale, che poi è quello che mi interessa per la mia delega, andiamo a offrire una formazione ai disoccupati e agli inoccupati, che sia gestita come programmi formativi direttamente dalle aziende, dagli enti bilaterali, dalle associazioni di piccole e anche medie imprese, perché magari l'azienda grande si fa già la sua formazione interna, è più semplice, cioè ha più forza per andare a prendersi anche persone da formare sul mercato, assorbire i costi della formazione, i tempi della formazione e poterlo fare. Ma le PMI sono quelle che non hanno questo polmone finanziario, soprattutto in questo momento. E quindi che succede? Si possono mettere insieme, progettare il percorso formativo che porti a sviluppare le persone e le competenze di cui loro hanno bisogno adesso e di cui avranno sempre più bisogno nei prossimi anni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e la regione paga le spese di formazione. In più, la cosa bellissima è che se le persone all'esito di questo percorso vengono assunte a tempo indeterminato, e la regione paga un bonus all'azienda che le ha assunte.
Un bonus una tantum o un periodo di...
Allora, ha pagato la formazione, okay, e in più paga il bonus per una tantum per averle assunte a tempo indeterminato. Quindi è una cosa potentissima, siamo la prima regione a farlo, spero che altre ci seguino, e io sono particolarmente contenta, perché dopo neanche 6 mesi rispetto all'approvazione dell'agenda digitale, questa è una misura concreta e centrale rispetto allo sviluppo del digitale nella nostra regione, che già atterra. Quindi,
anche perché
dire,
il digitale sarà già da adesso, ma sempre più il lavoro di domani, per gli acquisti, per le gestioni, per qualsiasi cosa.
Esattamente, e quindi noi interveniamo tempestivamente per andare a sviluppare.
Senti, a proposito di digitale, io ho come l'impressione, cioè parlando qua e là, io ho visto anche dove di solito, diciamo, questi aggiornamenti faticano ad arrivare, ma ho visto che tanti piccoli comuni anche del Lazio sono già all'avanguardia dal punto di vista digitale.
Sì, perché c'è, come dire, innanzitutto, vabbè, ringraziando il cielo, anche una nuova generazione di amministratori pubblici sempre più giovane, quindi, come dire, non tratta più questi argomenti come se fossero fantascienza, ma li vivono nella loro quotidianità.
Sono essere ingiovanita anche la classe dirigente.
Certo, c'è quello, ovviamente c'è anche questo, devo dire, è stato uno forse dei pochi benefici della pandemia, il fatto che abbia reso consapevole anche una, magari generazioni che non erano abituate a lavorare in quella maniera, che esiste un mondo della digitalizzazione che ti offre una serie di servizi e opportunità che altrimenti non potresti avere, e quindi c'è stata anche la voglia di molte competenze, risorse umane all'interno delle pubbliche amministrazioni di aggiornarsi, e quindi, come dire, anche lì c'è stato un percorso, Regione Lazio, anche supportato ovviamente da Regione Lazio, ma anche nelle altre regioni, c'è una missione specializzata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e una trasversalità rispetto a tutte le altre 5 missioni, e quindi, come dire, stiamo cercando di recuperare e ogni anno miglioriamo quel gap che avevamo rispetto agli altri paesi. C'è un indice che si chiama DESI, è un indice internazionale, e devo dire che siamo partiti 27esimo posto 2 anni fa, 20esimo, insomma stiamo risalendo la graduatoria anche con molta velocità.
Senti, a proposito del PNRRRRRR, come dice Travaglio,
dillo con la moscia,
ma c'è il rischio veramente che verrà messo, non dico tutto in discussione, che è impossibile, ma comunque si possano fare dei cambiamenti, e soprattutto c'è il rischio che facendoli perdiamo tanti soldi?
Ma i cambiamenti, secondo me,
cioè, allora, faccio riferimento a quelle che sono le intenzioni del governo, diciamo, magari ci capiamo solo
sì,
noi.
Sì, sì, no, non avevo capito. Sì, però giusto, fai bene per gli ascoltatori a specificare. Allora, noi abbiamo una tabella di marcia estremamente serrata, perché come tutti ormai hanno imparato, entro il 2026 devono essere spese i soldi e rendicontati. E siamo quasi all'inizio del 2023, insomma, siamo arrivati alla fine dell'anno, quindi. E abbiamo un'impostazione a livello europeo, perché è stato frutto di una trattativa, insomma 26, così cangiante, che ha dato un'impostazione importante nel senso del, diciamo, sviluppo e finanziamento attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attraverso, che noi chiamiamo PNRR, ma il Next Generation EU come programma, di quei settori relativi allo sviluppo sostenibile, e quindi anche alla digitalizzazione, quei servizi sociali che penso soprattutto a quelli sanitari, visto che uscivamo, quel piano è frutto di 2 anni di pandemia, insomma, ed è la reazione a questo, e è un'impostazione che non può essere ovviamente rimessa in discussione. Non abbiamo il tempo, ma non c'è neanche, come dire, per fortuna, una comunità europea che voglia rimettere in discussione questi che sono i pilastri dello sviluppo per il futuro, per forza, cioè non abbiamo altre...
C'è il rischio, e poi andiamo in pausa che stiamo in ritardo, che la corsa alla digitalizzazione, ho detto senza sbagliarmi, e al miglioramento di alcuni servizi a livello locale rischino di superare la concezione che c'è a livello europeo, quindi quasi un piccolo comune fare delle cose in maniera più smart, più veloce rispetto a quello che succede in commissione nella comunità europea.
Vorrei corressimo questo rischio, ma non penso.
Non dico, c'è sta speranza. Avevo chiamato rischio, non era una speranza. Andiamo in pausa e torniamo con un collegamento molto importante.
Andiamo in esterna, abbiamo esatto. Un collegamento da dove accadono le cose, vero assessore?
Abbiamo un collegamento molto dinamico. Allora, la premessa è che dal 26 ottobre è partito il cammino naturale dei parchi che si dipana.
L'ho letto, mi fa impazzire.
Dal 26 ottobre al 1 novembre in 6 tappe, una giornata conclusiva attraverso le aree naturali protette regionali. È un evento organizzato dalla Regione Lazio con il proprio personale delle aree protette e della direzione ambiente, insieme al team dell'associazione Va Sentiero con cui collaboriamo. È un evento dedicato alla promozione della tutela, la valorizzazione, l'educazione e la cultura all'ambiente, la tutela della biodiversità, lo sviluppo del turismo sostenibile. E in questa prima spedizione stiamo attraversando proprio materialmente, camminando attraverso il Parco Regionale dell'Appia Antica, il Parco dei Castelli Romani, il Monumento Naturale Valle delle Cannuccete, sino al Parco dei Monti Simbruini, attraversando borghi, vallate, colline.
A dimostrazione che il nostro territorio è veramente fantastico, lo dico continuamente.
E poi in questi giorni che sono i giorni del foliage, quindi tu attraversi questi boschi meravigliosi con questo cambio di colori delle foglie.
Sai, mi fa in cavolo, perché si parla tanto della Toscana a livello di tutti gli artisti che vengono, Sting che se abita lì, ma il Lazio è meraviglioso, ragazzi, non gli manca nulla.
Assolutamente. Io vi invito poi, quando vi capita, di andare sui social di regione di parchilazio.it o sul social, quindi Instagram piuttosto che Facebook, e ciclicamente, ma quasi tutte le settimane, pubblichiamo delle foto. Poi c'è stato anche un concorso fotografico fatto dalle persone che mandavano a noi le foto delle aree naturali protette, e sono di una bellezza, ragazzi, incredibile.
Hai detto bene, ti parlo molto della Toscana, io voglio ricordare che la Toscana, l'Umbria, l'Abruzzo iniziano tutte da noi, parte esatto. Tutto dal Lazio, da Roma.
Era talmente troppo grosso che abbiamo detto fateci voi.
Hanno fatto un po' di periferie.
Brava, un quartiere di Roma.
Esatto. Allora, io vi ho portato in collegamento telefonico Yuri Basilisco dell'associazione Va Sentiero, che con cui vi dicevo prima collaboriamo proprio per questa promozione del cammino naturale, e loro stanno camminando in questo momento. Oggi
si
sono
sente
alla terza.
Il rumore dei passi?
Sono alla terza, anche un po' di fiatone, no, perché loro sono abituati. Fossi io starei.
Io già le scale di casa mia c'è il fiatone.
Oggi stanno camminando da Rocca Priora a Guadagnolo, quindi sentiamo Yuri. Yuri,
buongiorno a tutti.
Ciao,
sì,
benvenuto.
Sono. Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ma il Monte Guadagnolo è bello alto, io l'ho visto con l'aereo quando ci passo sopra, è bella passeggiata.
Guadagnolo si sale, in realtà oggi arriviamo a Palestrina e poi domani da Palestrina puntiamo verso Guadagnolo. Le prime tappe di questo cammino naturale dei parchi di cui l'assessore prima ci parlava sono un po' più tranquille, quindi ideali per scaldare un po' le gambe. Poi a domani, diciamo, il gioco inizia a farsi più impegnativo e si sale anche di quota. Come si diceva, i paesaggi sono meravigliosi e devo dire anche molto vari, tra i boschi, i castagneti e poi questi borghi preziosi come Castel Gandolfo, Rocca Priora, Palestrina, Castel San Pietro. E diciamo che anche i boschi iniziano a cambiare colore, più si sale di quota, più i colori si fanno accesi. E poi una cosa molto bella che volevo anche menzionare è che questo progetto è partecipativo, per cui chiunque può aggregarsi a queste tappe. Questo weekend penso avremo davvero gruppi da decine e decine di persone, per cui siamo molto felici di questa partecipazione.
Allora, intanto ti faccio i complimenti per l'iniziativa, ti faccio i complimenti perché, come si sente dall'accento, Yuri non è proprio di Bufalotta. Quindi questo progetto
è banco di Centro Celle,
capire, cioè, per Yuri che probabilmente non lo sa, è un quartiere periferico di Roma.
Non ho sentito, non ci sono stato, ma lo conosco di fama.
Vicino casa mia,
è un po' l'ombelico del mondo Bufalotta, per
cioè,
noi del Lazio,
perché ci abito io.
Certo. Però ti faccio i complimenti anche per questo. La dimostrazione è che questo è un progetto non campanilistico, perché il fatto stesso che Yuri, che non è, adesso smetto di scherzare, non è dalla certa si sente, cioè laziale.
Certo, no,
però sono magnifica queste cose. E ti prego di focalizzare l'attenzione, cioè o meglio, la divulgazione su Palestrina, che non la conosce nessuno, è bellissima.
Sì. Palestrina ho avuto, tra l'altro, qualche mese fa, su invito della Regione Lazio, ho avuto l'opportunità di fare di visita e siamo rimasti davvero esterefatti, è bellissimo, così come è bellissimo anche Castel San Piero, ma tutti i borghi che stiamo toccando davvero sono ricchi di sorprese. E un'altra cosa anche bellissima è il fatto che sono magari spesso borghi piccoli, però nel momento in cui arriviamo, diciamo, l'accoglienza che riceviamo dagli abitanti, dalle amministrazioni è favolosa. Per dirne una, ieri sera siamo arrivati alle 7 a Rocca Priora, ci hanno accolto con una tavolata, di un buffet, di cose buonissime, e tra l'altro, come dire, agghindate in una maniera, cioè, anche gli occhi giù
a chilometro zero. Poi Yuri,
perché diciamola questa cosa, oltre la bellezza di questo percorso che stanno facendo camminando così durante il percorso e nell'arrivo di ogni tappa,
ci sono pure i castagni a sto periodo,
vengono offerte degustazioni dei prodotti a marchio Natura in Campo, che sono quelli delle aziende agricole che sono all'interno delle aree naturali protette, e quindi, capito, c'è anche questa parte oltre a quella del coinvolgimento di tantissime persone, all'avvicinamento alla biodiversità.
È la contrapposizione all'acquisto online, del quale non sono contrario, lo faccio anch'io, però un conto è fare la spesa passeggiando dicendo ma prendo due castagne da qua, la patata dall'altra parte, qui assaggio la pasta, è la parte più bella di quello che dovrebbe essere poi la vita, la bella passeggiata, no?
E poi, se posso
aggiungere stamattina, ragazzi,
una cosa molto bella è che ci stanno accompagnando tutti gli operatori dei parchi, di che prima menzionava anche l'assessore, e questo è un enorme valore aggiunto, perché un conto è camminare senza sapere che magari granchieri dove si è, della storia di quell'albero o di questo luogo, e invece in questa maniera, insomma, vediamo essere proprio un valore aggiunto anche per, appunto, per le persone che camminano con noi, per cui, insomma, poi il sole splende, per cui non potremmo desiderare di meglio.
Beh, sicuramente abbiamo trovato una stagione ancora quasi estiva o preestiva.
Sì,
chi sono i camminatori, chiamiamoli così, chi sono quelli che partecipano a questa iniziativa? Accanto a te adesso state camminando,
sì, sì, sì.
Chi c'è?
Ma, guarda, è un pubblico, devo dire, molto, molto variegato, nel senso che forse devo dire un po' più femminile che maschile. Anche per la nostra esperienza abbiamo visto che le donne sono un po' più interessate in termini numerici degli uomini al cammino, però devo dire è molto variegato, ci sono studenti, giovani lavoratori, anche qualche pensionato, qualche pensionata che hanno deciso di farsi qualche giorno con noi, e questo, insomma, è un ottimo segnale. Devo dire che soprattutto, diciamo, i giovani sono quelli che hanno deciso di farsi più tappe, anche perché
stanno capendo quanto è importante il futuro, certo, per loro, anche perché da questo punto di vista il mondo, quello che si ritrovano, sarà più loro che nostro.
Come fare per aggregarsi? Tu hai detto no, ci sono più tappe, ci si può aggregare al momento, fra l'altro mutuando il vecchio maestro Gabber, sostenibilità e aggregazione, diciamo, no? Diceva libertà e partecipazione. Come fare? Adesso ci stanno ascoltando, domani qualcuno si vuole aggregare da Palestrina.
Assolutamente, diciamo che tanto sui canali della regione e di Parchi Lazio che su quelli di Bassentiero si trovano, come dire, i riferimenti, l'invio, c'è un form da compilare, la partecipazione è assolutamente gratuita e libera, è soltanto per, appunto, segnalare la propria presenza, e in questa maniera ci si può aggregare. Quello che è però importante è essere, come dire, indipendenti, autonomi dal punto di vista della logistica, quindi questo ci teniamo a specificarlo, ecco. Detto questo, insomma, il weekend è alle porte, quindi speriamo di vedere tante camminatrici e tanti camminatori.
Sarà un bellissimo weekend, ci sono tanti giorni, insomma, c'è anche per chi può permetterselo un ponte, il ponte di lunedì del 31, quindi
sì.
C'è la possibilità per tante persone di riuscire a godere di questa opportunità.
A parte
opportunità.
Noi che siamo in onda anche il primo di novembre, perché essendo santi, insomma.
Ovviamente.
In forma, aggiungo, si trovano anche, come dire, i dati delle tappe, quindi partenza, arrivo, chilometri, dove le possibili sistemazioni, insomma, diciamo, tutte le informazioni che il camminatore o la camminatrice necessita per potersi aggregare.
Yuri, quanto è importante per direi per le aziende, per le comunità, per chi produce dalla frutta, la carne, questo tipo di iniziativa, proprio per farsi conoscere, che è una pubblicità diversa da quella classica, insomma, sembra un porta a porta così, solo che è il contrario, no?
Sì, esatto, si va alla porta, ma diciamo che io sono di parte, però per me la risposta è tantissimo, nel senso che uno, è importantissimo camminare in quest'epoca in cui andiamo sempre di corsa, siamo, insomma, spesso vittime di stress eccetera, insomma, camminare è quasi rivoluzionario, no? Si torna un po' a contatto con una misura del tempo diversa, appunto naturale. E quindi questo, diciamo, fa bene, diciamo, alla salute psichica di chi si mette in cammino. E poi camminare, fare turismo lento è fondamentale per le comunità delle aree interne, nel senso che è un modo per scoprire quell'enorme patrimonio paesaggistico, culturale, che in qualche maniera, insomma, non nascondiamolo, spesso sta scomparendo. E camminare, diciamo, è un modo per finalmente poterlo apprezzare. E aggiungo, è anche un modo di, come dire, restituire dignità a comunità che spesso, insomma, si sentono magari ai margini. E il turismo lento, insomma, spesso riesce a riattivare dei circuiti di valore in queste aree interne. Perciò, insomma, camminare è un invito che faccio, è una cosa non solo bellissima per chi, appunto, si mette in cammino, ma è una cosa bellissima anche per le comunità che ricevono i viaggiatori.
Poi mi fai dire, lo dico spesso io, c'è tanta gente che si vanta di aver fatto, si incavola la romina, l'Interrail europeo, la Route 66, e poi non avevi visto mai Palestrina, Zagarolo, cioè non state bene.
O il cammino di Santiago, per rimanere tra i camminatori.
Fate per il cammino del Divino Amore, lì c'è, comunque ci sono i cammini da favole qua. Il Lazio è pieno, ragazzi, di bellezze.
Assolutamente.
Se, prima che te ne vai, di dove sei? Non dormo.
Ma io in realtà sono mezzo e mezzo, potrei dire quasi sono romano, perché
sembra
conosce solo Lupacchiotto.
No, lo dicevo perché mia madre è milanese, mio padre invece è siciliano, per cui mezzo e mezzo.
Ah, beh, certo, davvero.
A metà strada. Apposta ti sei fermato a Roma, nella provincia di Roma, così.
Iuri, grazie, ti lascio i saluti del nostro assessore.
Grazie, buona grazie passeggiata, saluta da parte mia tutti i camminatori e io spero di riuscire ad aggiungermi in una delle prossime tappe, ok?
E allora l'aspettiamo.
Va bene, volentieri. Buona
grazie,
passeggiata.
Grazie a tutti. Grazie. Ciao. A voi, buon lavoro e buona giornata.
Grazie, grazie Iuri.
Dobbiamo chiudere, non abbiamo tempo.
Non c'è tempo,
cioè, dobbiamo risentirci tra qualche minuto per l'ultimo blocco. Poi vorrei parlare con te di una cosa che non abbiamo mai discusso, gli orti a chilometro zero, una cosa che mi fa impazzire. Ho visto che non cominciano a nascere un po' a Roma e tanta gente non è informata. Vi potete prendere un pezzo di terra, farvelo curare, pagare per questo servizio, mandarvi a, come si dice, a cogliere le zucchine vostre senza dover andare in frutteria. È una cosa che mi manda al manicomio. A tra poco.
E abbiamo tante notizie, Roberta.
Sì, una notizia, ne parlavamo già prima in certo qual modo, ci aspetta il weekend di Halloween, andiamo anche un po' di leggerezza, insomma parliamo sempre di cose molto importanti, stavolta andiamo un pochettino di... Perché mi guardi?
No, perché mi ti immagino vestita da strega.
Starei benissimo, però io non amo mascherarmi. Allora, dicevamo Halloween, un weekend lungo, c'è anche un ponte, da domenica prossima 30 ottobre fino a martedì, il 1 novembre. Il castello di Santa Severa, che i nostri ascoltatori ormai hanno imparato a conoscere, perché spesso e volentieri organizziamo come Regione Lazio iniziative lì e quindi, come dire, le abbiamo ampiamente già parlato, ma ancora una volta il castello di Santa Severa è protagonista perché invita tutti all'Halloween Party 2022. È un appuntamento da non perdere per trascorrere tre giornate speciali e divertenti, soprattutto in una delle location più belle e più suggestive della nostra regione.
Approfittate, se potete pure fare una cosa romantica, portate la ragazza o il ragazzo, perché la facciata sul mare del castello
è meraviglioso,
è una cosa, ma sembra Palazzo Palladini.
Ma fra l'altro ci si può dormire, io ci sono stato qualche settimana fa,
sì,
e c'è
l'ostello
aperto proprio da questa amministrazione, se non vado errato.
Assolutamente sì,
quindi è un'esperienza incredibile dormire nel castello, che già per chi l'ha visitato è bello di per sé, è bello vederlo da fuori, anche perché si può
affacciarsi dal castello, esatto, e vedere il mare, che non è quello pure un po' mosso d'inverno, se arriva st'inverno so.
E poi ci sta da Halloween che ci sia il mare mosso, dai.
E poi in un castello ad Halloween, ragazzi, è bellissimo.
Se mi trema un po' il vetro rischio anche di divertirmi.
E la notte ti faremo
che mi piacciono queste cose, il rumore del vento.
Passeremo con un rumore di
boomer.
Catene.
Sono vecchio, ragazzi.
Hai capito perché la immaginavo vestita da strega? Secondo me Halloween con la Lombardi può essere divertente.
Potrebbe dare delle soddisfazioni. Allora, tornando seri invece, abbiamo organizzato queste tre giornate grazie ovviamente, oltre a Regione Lazio, alla Riserva Naturale di Macchiatonda, al Lazio Crea che gestisce il castello e l'ostello, alla Sapienza Università di Roma, la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, perché come sapete, come avete imparato ormai a conoscere, accanto al castello di Macchiatonda di Santa Severa c'è la riserva naturale di Macchia Tonda e l'area archeologica di Pirgi, dove la sovrintendenza e l'università organizzano spesso, e lo organizzeranno anche per questo weekend, dei percorsi da offrire ai visitatori, di cui, che potranno partecipare quindi alle visite guidate da esperti del settore. Il programma parte domenica 30 ottobre, protagonisti della giornata sarà il mercato dei produttori di Natura in Campo, anche qui è un'altra realtà della nostra, delle nostre aree naturali protette che avete imparato a conoscere in questi mesi. Poi ci saranno giochi a tema, ci saranno laboratori di didattici e attività per i bambini, l'archeo trekking, l'e-bike, degustazioni di vino e prodotti locali e lo spettacolare show del mostruoso circo degli animali di fuoco, che si chiama così ma non è un circo con gli animali. Venite a scoprirlo lunedì, che è il 31, che è proprio Halloween. Ci saranno una serie di attività ludico-ricreative ovviamente a tema, esibizioni e spettacoli sempre di varietà circense, sempre un circo speciale, caccia al tesoro, degustazione di prodotti a marchio Natura in Campo presso la bottega di Michele, se vi ricordate Michele.
Come no?
Sempre lì la bottega di Michele, che presenta anche lì
tutti i prodotti
Natura in Campo, quindi tutti i prodotti tradizionali, tipici e sostenibili delle nostre aree naturali protette. Concludiamo con martedì 1 novembre, festa di ogni santi, il castello presenterà lo spettacolo Birthday Girl e proseguiranno le degustazioni sempre dei prodotti a marchio Natura in Campo dalle 14 alle 18, quindi ce n'è per tutti i gusti, quindi ci vediamo lì.
Perché non è possibile.
Mi piace questa ripetitività della degustazione di vini e prodotti tipici tutti i giorni, non manca.
Ma anche quindi, perché noi siamo famosi per
radio, per non anni... mi possono vedere, ma io sono uno che mangia poco.
Ma sì, stai in forma sbagliante, tra l'altro.
Anch'io sono esile come un fuscello.
Tu sei splendida, non dire niente. E noi ci muoviamo, ho passato la vita a muovermi per sapere dove si mangia, come si mangia. Arrivavi a un posto e volevi sapere come si mangiava, qual era il posto. È quello che ti fa. È bella leva, insomma. No, farlo a pochi chilometri.
Il ricordo che passa dai sapori e dagli odori è quel ricordo, no? Cioè, di prussiana memoria, le Madeleine, no?
È l'antiglobalizzazione,
esatto.
Mi fa impazzire.
E poi è
cosa,
quello che ti rimane veramente come ricordo indelebile negli anni e te lo porti proprio.
Ma quanto è bello andare in un posto e tornare con un paio di buste di insonne.
Ah, io lo faccio sempre, devo dire, do tante soddisfazioni ai produttori locali, tra me e la mia famiglia. Devo dire che siamo dei.
Alessio, tra un po' siamo nella seconda ora. Qual è l'altro argomento che affronteremo?
L'altro argomento è un argomento interessante, perché parliamo tanto di transizione ecologica e inevitabilmente qui a Roma c'è un tema collegato, ovvero l'inceneritore, come lo chiamano i 5 Stelle, il termovalorizzatore,
come lo chiamano i 5 Stelle è l'Europa, termovalorizzatore,
ragazzi,
come lo chiamano quelli
video,
che le vogliono fare.
Ho visto un video di Grillo di qualche anno fa, però mi faceva ridere, perché diceva: l'inceneritore lo chiamano termovalorizzatore, cioè, ste parole che valorizzano. Poi fa, adesso dava le percentuali di quanto va nell'aria ogni chilo, quanto va nell'aria e finisce poi di nuovo in terra, però l'ironizzava sul
sì,
nome.
Esatto, tecnicamente, almeno così mi avevano insegnato, sono due cose diverse. L'inceneritore incenerisce, basta, producendo inquinamento. Il termovalorizzatore, che comunque produce meno inquinamento ma produce, da quell'opera di incenerimento trae anche energia, ecco da qui la valorizzazione.
Che cioè, però è a saldo negativo, perché significa che se io...
È arrivata la grillina.
Soprattutto c'è Zia Maria che non capisce.
Sì,
Zia Maria.
Allora, no, ma stavo solo facendo la distinzione.
Allora, uno è un inceneritore che incenerisce e basta. L'altro è un inceneritore che incenerisce, hanno capito che dal fuoco si fa un pochettino di energia e quindi producono energia, ma l'energia che serve per far funzionare il termovalorizzatore
è di più di quella che tu...
è di più di quella che io ottengo da bruciare i rifiuti, per
no,
questo
aspetta,
dico
scusate,
che
se io
il saldo
è negativo. Ma veramente è così?
Certo.
Cioè, come se dicessero che le macchine ad emissione zero, quelle elettriche, in realtà sono peggio di quella benzina, perché per produrre quell'energia, pensa, è così.
È proprio per capire, è così. E fare sostenibilità costa un po' di più. Ok, questo l'abbiamo sempre detto, adesso costa un po' di meno rispetto a qualche anno fa. Se tu volevi essere green qualche anno fa, i prodotti bio, eccetera, erano quasi inaccessibili.
Lo stesso di nicchia, insomma.
Esatto, anche le macchine elettriche, eccetera. Un po' i prezzi si stanno abbassando, è un po' più o meno la stessa cosa. Il tema è, visto che ci sono altre forme per sfruttare i rifiuti e trattare i rifiuti o non sfruttare in modo ecologico, conviene fare un termovalorizzatore che comunque in ogni caso inquina e che comunque in ogni caso costa
e che comunque in ogni caso produce delle ceneri che comunque devi in ogni caso buttare in discarica,
smaltire eccetera. Quindi bisogna giustamente capire qual è la necessità. Io capisco la necessità del Comune di Roma, che si trova a dover smaltire perché non ce la fa più, enormi quantità di rifiuti, e farlo presto, anche se poi il termovalorizzatore, bene che vada, si farà
cinque anni.
Tra cinque anni, quindi per cinque anni sti rifiuti che ci facciamo, bene che vada?
No, no, non ci bruciamo, non è stato un termine a parte sbagliato, è quello che affronteremo nella seconda parte. Posso? Ciao Fabio, benvenuto. Ah, vieni al volo un attimo al microfono.
Ho un perrone.
Fabio Perrone che viene direttamente dall'Università La Sapienza. Poi in due minuti prova a spiegare cosa è accaduto in questi giorni e cosa sta accadendo ora.
Buongiorno, abbiamo raccolto delle interviste a un ragazzo generico, perché mi sembrava giusto l'osservazione di qualcuno terzo che ha visto con i propri occhi mentre studiava dal secondo piano quello che succedeva di sotto. E poi ho intervistato qualche minuto in più.
Un passo indietro, cosa è accaduto? Metti che uno si è collegato a te. Che sta
certo,
succedendo?
Certo, ho intervistato una ragazza del collettivo che ha promosso un'occupazione. Stamattina viene stata liberata la Sapienza, la facoltà di scienze politiche, che era stata occupata ieri sera. Un'occupazione che mi è stata spiegata, poi passiamo all'intervista. Verrà chiarito, una occupazione simbolica, non finalizzata a interrompere lo studio, ma semplicemente a protestare sull'accaduto. Martedì c'era stata un'iniziativa, diciamo, politica degli studenti di Azione Universitaria, che fanno riferimento a Fratelli d'Italia. C'era stata una contestazione di questo evento, i ragazzi volevano appendere degli striscioni polemicamente sull'evento, ma la polizia è intervenuta e ha aggredito
polizia
fisicamente.
Polizia chiamata, sollecitata dalla rettrice.
Dalla rettrice, che ha mandato anche un comunicato ufficiale circa 36 ore fa, credo fosse mercoledì pomeriggio o giovedì mattina, e la ragazza che ho intervistato, più tardi ascolteremo, ha replicato dando, insomma, sostanzialmente dell'ipocrita alla propria rettrice, insomma, contestando le motivazioni.
Vabbè, non bruciamo troppi argomenti, torniamo tra pochissimo, possiamo andare in pausa, giusto? Torniamo tra qualche minuto con l'ultima parte con l'assessore. A proposito, non per prendere in giro nessuno, Meloni o assessora o assessore, non mi ricordo.
Io ho sempre detto come è più confortevole l'interlocutore che mi
è veramente una politica fatta
a Lombardi.
A Lombardi. A tra poco con un pezzo, l'ultimo pezzo con l'assessore e con quello che sta accadendo all'Università La Sapienza. Quando c'è qualche movimento, qualche protesta all'università, storicamente di solito poi partono delle cose anche a livello nazionale.
Con un pizzico di umorismo aggiungo anche che un pizzico di nostalgia dei tempi dell'università mi è